viene dal gruppo Sarese Media, eh? Ha fatto una vita di formatore, cosa vuol dire?
Plasmatore di frati.
I nuovi frati che sono molti, voi conoscete, sono stati novizi, studenti, post-novizi,
sì.
Però questo compito è finito, no?
Sì, finito in settembre.
Settembre, sapete il capitolo è... ti ringrazio, sentiamo stasera il tuo argomento, Francesco con anche il terzo ordine.
Bene, sono lieto di essere qui con voi questa sera, pace e bene, sorelle e fratelli in Cristo e nella simpatia nei confronti di San Francesco, e con il tema che mi è stato affidato sono stato invitato a nozze, perché è vero che ho sempre lavorato con i giovani che volevano diventare frati e sono passati negli anni in cui ho fatto la formazione io circa 180 giovani, di cui un centinaio sono frati, però la passione che ho sempre coltivato è stata proprio quella del laicato francescano, cioè il rapporto di Francesco con i laici del suo tempo è stato un po' l'oggetto dei miei studi e la ragione è, diciamo così, autobiografica, ecco, perché io sono cresciuto in seminario, sono entrato in seminario come probabilmente i due fratelli qui, gli eroi di Vigevano. Siamo cresciuti in seminario e arrivati ad una certa età, verso i 23-24 anni, è stato possibile, e anzi suggerito da Paolo VI nel 69, l'opportunità di interrompere gli studi e di fare un'esperienza di lavoro in mezzo alla gente, prima di prendere degli impegni definitivi, un po' per verificare la tenuta della propria vocazione, e un po' per essere a contatto con la vita concreta, la vita sovente difficile e comunque dal punto di vista cristiano con tante provocazioni, ed essere in grado poi di condividere meglio il cammino di fede con il laicato. E questo ha fatto sì che io mi avvalessi di questa apertura di Paolo VI e che uscissi, quindi ho fatto un anno di lavoro in ospedale come inserviente, quindi proprio la parte più bassa, quello che fa le pulizie, che porta da mangiare, eccetera eccetera, e non sapevano che ero frate, ero nell'ospedale di Reggio, io ero già frate, giovane, ma sono uscito coi voti, quindi così. Ed ero nel reparto, nei reparti, giravo i reparti dove c'erano le suore come capofale, le quali mi menavano bene, ecco, non erano mai contente e mi provocavano, pulisci meglio, fai di qua, fai di là, e io cercavo di impegnarmi al mio meglio, ho conosciuto meglio anche le suore, eh. E poi alla fine, quando ho detto messa, ho fatto un corso di esercizi spirituali a quelle suore, invitandole ad essere un pochino più malleabili e più dolci. E poi quando sono rientrato in convento a Scandiano, cioè questa esperienza con i laici ha fatto sì che mi interessassi molto della vita dei laici e abbiamo cominciato a organizzare dei gruppi di giovani orientandoli verso l'OFS, verso il terzo ordine francescano. Erano anni molto difficili, siamo negli anni 70, verso il 73, 74, 75, anni bollenti per tanti versi, anche dal punto di vista delle aggregazioni laicali, cioè dare un'identità in quegli anni lì non era facile, perché c'era l'allergia per le etichette, quindi anche parlare di terzo ordine, insomma, suscitava certe reazioni abbastanza di allergia, ecco. Resta il fatto però che abbiamo lavorato, eravamo una squadra di giovani frati, abbiamo lavorato molto e abbiamo mietuto, nel senso che è sorta proprio a Scandiano, dove io sono da settembre, sono tornato da settembre, è cresciuta una fraternità che è la più grande di tutta l'Emilia Romagna, e sono dagli 80 alle 90 persone nelle diverse fasce d'età, molto attivi, persone anche molto preparate dal punto di vista culturale, quindi dei professionisti, delle persone comunque che riescono anche ad alimentarsi, ad autoalimentarsi, si trovano il sabato, riflettono sulla parola di Dio, della domenica, nei tempi forti soprattutto, e comunque hanno un loro itinerario serio di formazione. E questo per tutti gli anni 70, mentre io facevo l'infermiere, perché poi ho continuato, ho fatto i corsi da infermiere e ho fatto l'infermiere per gli anziani del comune di Scandiano, dove sono appunto attualmente, che è il comune più grande della provincia di Reggio Emilia, e ho fatto per una decina d'anni questo servizio prima di dir messa. Quindi è un'avventura un po'... erano anni particolarmente difficili quelli, tanti miei compagni uscivano. E quindi io dicevo, ma se vanno via in tanti sarà bene che io sia prudente a prendere degli impegni definitivi, aspettiamo di rimessa, intanto portiamo avanti questo tipo di servizio. Servizio alle dipendenze del comune, comune comunista chiaramente, siamo a Reggio Emilia quindi non può che essere comunista, e quindi anche una, diciamo così, un rapporto molto dialettico con questo mondo della politica e della società, che mi ha visto tante volte anche discutere fortemente, perché c'erano delle manovre non sempre limpide in questo interesse per gli anziani. Per esempio, che so, ogni anno io ero presente a due periodi di ferie degli anziani. Anziani ovviamente autonomi, insomma, che stavano nelle loro case. Io facevo il servizio a domicilio per gli anziani. E in uno dei primi la provincia organizza una serata in cui bisogna fare festa per gli anziani, la provincia fa la festa dell'anziano in vacanza e mi dicono, infermiere, lei deve organizzare, fare in modo che partecipino tutti. E io, ingenuo e molto molto sereno, ho detto certo, come no, la serata degli anziani, facciamo la serata degli anziani. E quando però ho cominciato a parlarne al mio gruppo, erano una settantina di anziani, alcune persone, soprattutto alcune donne così, hanno cominciato a dire, ma infermiere, me vai mia, infermiere io non vengo. Perché non viene? Ma perché i fan della politica, come fan della politica? Ma non devono fare della politica, è la festa dell'anziano, non devono fare della politica. Beh, fatto sta che siamo andati in un... siamo andati in un parasport, eravamo 3.000, e cominciano la prima parte con dei canti fatti da un gruppo reggiano lì, canti simpatici, canti delle mondine, canti popolari, canti degli alpini, eccetera, benissimo. Alla fine del primo tempo, dopo i primi tre quarti d'ora, io vado sul palco e dico, bravi, complimenti, siete proprio stati bravi. Poi comincia il secondo tempo, io ero lassù in alto, cominciano a fare i canti della resistenza e poi i canti del partito e sempre più canti politica, poi i canti contro la DC, perché la DC è il partito dei fascisti, perché la DC è la responsabile di questo, di quello e di quello. Oddio, dico, ma cosa mi combinano? Cosa mi combinano? E per concludere la fine, dopo aver detto voi se siete bravi, sapete chi vi manda in vacanza è il partito, sono i nostri, quindi sarebbe bene che voi ne teneste conto per le elezioni. Dico, ma che roba, che roba, ma cosa mi combinano questi? E alla fine concludono la serata dicendo, e adesso compagni ci alziamo in piedi e cantiamo avanti o popolo. Madonna santa, voi immaginate la mia reazione, torno sul palco e dico, io sono quello che tre quarti d'ora fa mi sono venuto a complimentare con voi, devo dirvi che siete stati penosi, ma penosi è poco, siete scandalosi, perché non siete neanche furbi, cioè, ma chiamate tutti, ma pensate che siano tutti del vostro partito? Ma che cosa mi sa? Se ci fosse qui qualcuno che avesse documentato la cosa e cominciasse a scrivere sui giornali, getterebbe un'ombra giustamente, su tutta questa vostra attenzione per il mondo degli anziani, che so io, che sembrerebbe disinteressato, in realtà stasera avete dimostrato, e loro erano spiazzati, e mi dicevano, invece di rispondere a me, dicevano, ma è il mio di Noster? Ma è chi è? Ci picchia, di chi è? E uno dice, ma secondo me è Craxi. No, secondo me è Zaragat. E io dico, ma lasciate perdere di chi sono io, restiamo sull'argomento. Beh, questa era una dei un po'. Quindi in questo mondo, chiudiamo qui questa parentesi, ecco, per dirvi l'interesse per il mondo delle famiglie, dei laici, anche della politica, ma non per interessamento mio personale, ma per formare alla politica, cioè all'impegno politico, i giovani. E di fatto noi abbiamo avuto tra i nostri terziari molti esponenti che si sono impegnati proprio anche nell'ambito socio-politico, vice sindaco di Scandiano, consigliere regionale in regione Bologna, eccetera, persone che si sono spese proprio perché sono state aiutate a capire quello che la Chiesa insegna da sempre, e cioè che la politica è un'espressione altissima di carità. Cioè la carità delle relazioni lunghe. Allora, venendo al nostro tema, l'interesse per il mondo dei laici, quindi ha queste radici. Quando sono andato a Roma a studiare, ad approfondire il francescanesimo, ho fatto tutti i corsi ovviamente che sono richiesti, però quando si è trattato di scegliere l'argomento della tesi, ho detto, dato che avevo questa esperienza di un cammino con una fraternità di laici vivace, ho detto io vorrei approfondire il rapporto tra Francesco e il laicato del suo tempo e la nascita dell'OFS, del terzo ordine francescano. Quindi mi avete chiamato a nozze perché avete messo come titolo Francesco fondatore del terzo ordine. Un rapporto, quello di Francesco e il terzo ordine, che in quegli anni, negli anni precedenti, dal 60 all'80, era stato messo in discussione, in particolare da uno storico, un famoso storico svizzero di lingua francese, un certo Messermann, domenicano, il quale aveva sostenuto che l'ordine della penitenza c'era da sempre nella Chiesa, e questo è vero, ma l'ordine dei penitenti, che erano quelli che facevano pubblica penitenza dopo avere fatto peccati pubblici, e quindi erano richiesti dalla Chiesa di fare un cammino proprio di pubblica penitenza, prima di essere riammessi nella comunità. Però questo risale ai primi secoli, no? Dopo Costantino, c'è stata questa prassi così, che è continuata un po' lungo i secoli dell'Alto Medioevo, però era diventata una cosa molto sporadica. E in genere erano persone che decidevano poi di appoggiarsi ad un monastero, darsi come oblati, così. Comunque sempre iniziative singole, individuali. E questo Messermann dice quindi l'ordine della penitenza è sempre esistito, e Francesco non c'entra con la nascita di un suo ordine della penitenza, il quale è nato da solo. Oh, questo era stato un sasso buttato in piccionaia che aveva smarrito un sacco di piccioni e aveva creato smarrimento, perplessità. Lui era un grande storico e quindi il suo parere, insomma, era da tenere in considerazione. Quindi per una decina d'anni si è rimasti un po' sconcertati. Io parlo a livello di studiosi, a livello di ricercatori, no? Un po' sconcertati. Poi all'inizio degli anni 70 lui ha scritto nel 61 quest'opera, Dossier de l'ordre de la pénitence, au Moyen Âge. Ha scritto questa opera in cui ha riportato un sacco di documenti relativi all'ordine della penitenza. Dopo 10 anni è cominciata una serie di convegni di studiosi che hanno voluto approfondire questo aspetto. Il rapporto di Francesco con il laicato del suo tempo e soprattutto che rapporto c'era tra il terzo ordine francescano, l'ordine della penitenza, prima di chiamarsi terzo ordine francescano si chiamava ordine della penitenza, e la figura di Francesco. Ecco, questo era il problema che è stato affrontato in 6-7 convegni che si celebravano ogni 2 o 3 anni dei massimi studiosi di storia del Medioevo. Era però tutto ancora molto in discussione, insomma, c'erano ancora molte cose, diciamo così, che pur essendo state chiarite non erano state sintetizzate in una nuova proposta, ecco. Per cui io sono dato dal mio preside della mia università, che si chiamava Optatus von Hasseldonk, era un olandese, e molto santo, è molto bravo, e gli ho detto: caro padre Optatus, io vorrei fare la tesi sul rapporto tra Francesco e i laici del suo tempo, in particolare sul rapporto tra Francesco e l'ordine della penitenza, il terzo ordine francescano. E lui mi ha detto: no, padre Rivi, lei non farà questa tesi. Ho detto: padre Optatus, perché non la devo fare questa tesi? Perché è impossibile, impossibile, ancora troppa discussione, troppa, non ci sono ancora le idee chiare, lei non farà questa tesi, io proibisco. Io ho detto: padre Optatus, ma lei non sta parlando con lo studentello di 17 anni, io avevo 35 anni quando ho fatto questo studio, quindi avevo già un'esperienza alle spalle, e sapevo quello che dicevo, mi interessava quell'argomento lì, volevo tornare in provincia per impegnarmi a lavorare con i laici, poi mi hanno fatto fare il formatore, però io ho sempre coltivato, l'ordine francescano secolare, l'ho sempre coltivato ed è sempre stata una mia passione, diciamo così. Per cui gli ho detto: padre Optatus, senta, io del tempo da perdere non ne ho, o faccio questa o torno in provincia. Se devo fare la tesi sul colore degli occhi di Santa Chiara, non mi interessa. E lui dice: la responsabilità sarà tutta sua. Ma chiaro, padre, non è certo sua, è mia la responsabilità. Non si preoccupi, io provo, vediamo. Ok, è venuto fuori questo lavoro, che è Francesco d'Assisi e il laicato del suo tempo, le origini dell'OFS come sottotitolo. Questa è la terza edizione, è stato scelto come opera, la miglior opera in questo campo, da una rivista americana che traduce gli articoli migliori delle varie lingue in inglese, si chiama Greyfriars Review, sceglie gli articoli più significativi di francescanesimo nelle varie lingue e ogni anno sceglie un volume e fa un numero monografico di questa rivista che è pubblicata a New York. E nel 2002 hanno scelto questo libro e quindi l'hanno pubblicato, e c'è una commissione molto severa, quindi che deve per scegliere deve avere dei criteri rigorosi, perché sono diverse persone che devono appunto decidere se un'opera va bene. Questo per dirvi: mi avete invitato a nozze, d'accordo. Allora, che rapporto c'è? Vorrei cominciare con la premessa che ho fatto, quindi vi leggo un paio di paginette, anche perché ho fatto l'istrione fino adesso, seguite un pochino meglio, l'introduzione, come sapete, in un'opera impostata bene, soprattutto una tesi, è l'ultima cosa che si scrive. Quando si è finito tutta la ricerca, si fa l'introduzione e si spiega come si è proceduto. E quindi si introduce il lettore alla lettura dell'opera con un criterio. Allora, non è raro sentir parlare ancora oggi di Francesco d'Assisi come di un eroe solitario che, sorto all'improvviso come per un prodigio, si staglia gigantesco sull'orizzonte di una realtà ecclesiale e sociale immersa nell'appiattimento e nella mediocrità. Può sembrare più semplice e di maggior effetto presentare le grandi personalità della storia. Si sente bene? Parlo troppo forte? Va bene. Le grandi personalità della storia come miracolose meteore che non hanno alcuna spiegazione perché del tutto sganciate dal terreno della realtà umana in cui sono comparse. Ma è un po' come staccare una splendida immagine dall'insieme dell'affresco a cui appartiene, con l'intento di esaltarne la bellezza, si finisce per compromettere la reale comprensione del capolavoro che è stato pensato dentro ad una cornice di cui è il gioiello, ma c'è tutto un contesto. A proposito di Francesco e del vasto movimento da lui suscitato, sono però ormai numerosi gli studi che hanno cercato di mettere in luce il collegamento profondo con il retroterra sociale, culturale e soprattutto religioso nel quale sono sorti e si sono mossi. E il pregio di tali studi è stato quello di cogliere una serie di elementi che, se non spiegano l'intera complessa figura del santo di Assisi, la rendono certo più comprensibile. Consentono infatti di percepire quanto egli fosse saldamente radicato nella storia del suo tempo e insieme quanta originalità e quanta capacità di trascenderla, questa storia, egli abbia avuto in se stesso. Quindi profondamente radicato nella storia del suo tempo e nello stesso tempo genio che riesce ad andare molto oltre e a orientare verso un nuovo percorso. Infatti cambia proprio la storia della Chiesa e la storia della società per tanti versi. Oggi possiamo così lasciarci alle spalle l'immagine un po' romantica di un Francesco mistico e statico che sarebbe passato sulla scena della storia senza accorgersi di ciò che gli stava attorno, per far posto a quella più corretta che lo vede uomo di grande concretezza, lucidamente consapevole dei tanti fermenti sociali e religiosi che da tempo solcavano la società e la Chiesa, un cristiano che di tali fermenti ha saputo farsi anzi interprete geniale. Si apprezza maggiormente il particolare più bello di un affresco prezioso quando lo si contempla nel contesto dell'opera in cui è stato pensato e realizzato. È collocando quel capolavoro di umanità e di santità che è stato Francesco d'Assisi nel quadro della realtà sociale ed ecclesiale in cui è sorto e vissuto che si può capire ed apprezzare tutto il suo valore. Egli non è infatti l'isola verde in mezzo al deserto, ma la punta di un iceberg, il vertice di una realtà ricca e assai vasta. Tale realtà è lo scenario dei secoli XII e XIII, uno dei momenti più vivaci della lunga storia civile e religiosa dell'Europa. Sono due secoli che vedono rispettivamente il procedere lento e spesso tortuoso della riforma gregoriana, la grande riforma che è durata circa un secolo e mezzo, che pare ad un certo punto definitivamente inaridita, e poi un'insperata, abbondante raccolta di frutti proprio sul versante di quel laicato cristiano che in entrambi i secoli ha manifestato una inesausta vitalità, sia nel 1100 che nel 1200. Solo che nel 1100 c'è stata una vivacità un po' scomposta, che ha trovato dei grandi predicatori itineranti, popolari, ma per quanto geniali fossero, non sono riusciti a creare uno sbocco che consentisse al laicato di entrare nel corpo ecclesiale in maniera definitiva e riconosciuta. Per cui in pratica tutti i fermenti che si sono realizzati nella prima metà, soprattutto del 1100, sono finiti nell'ambito un po' del monachesimo, ecco, un monachesimo semmai un po' strambotto, però sempre incanalati verso il monachesimo. Solo con Francesco c'è stato il salto proprio e la nascita di qualche cosa di assolutamente nuovo nella storia della Chiesa.
Direi che basta così. Numerosi studi hanno dimostrato che il rapporto tra Francesco d'Assisi e il laicato cristiano dei secoli centrali del Medioevo è stato assai più solido e fecondo di quanto si è ritenuto nel passato. Far luce su tale rapporto è l'obiettivo che si propone il presente studio. Per cui io ho esaminato tutto un materiale, proprio questi convegni, tutti gli atti di questi convegni, che erano tutti volumi di 350-450 pagine, così, e ho cercato di tirare delle conclusioni, appunto. Alla fine della ricerca, prima della conclusione che diventa la sintesi, ho citato un testo di un grande storico. Il grande storico si chiama, l'avrete sentito certamente anche voi, Paul, non Polanka, il cantante degli anni 60, che non era uno storico, ma Paul Sabatier. Paul Sabatier è stato il grande storico che ha impostato in modo nuovo lo studio di Francesco e delle origini francescane. Lui era discepolo di Ernest Renan, ex prete, docente di storia del cristianesimo alla Sorbona di Parigi, che ha scritto, come forse qualcuno di voi ricorderà, una Vie de Jésus-Christ, che era proprio una presentazione di Cristo laicissima, cioè di Cristo si manifesta nei suoi confronti, nei confronti di Cristo, una simpatia e un'attrazione che risente proprio della sua vocazione di prete, insomma, che era stato afferrato da Cristo, certamente. Però poi c'è stata la deriva, diciamo così, l'abbandono della fede, e quindi è un Cristo che continua ad essere presentato con tutto il fascino dell'uomo straordinario, ma senza nulla di soprannaturale. Quindi è un Cristo che viene spiegato proprio da razionalista, da positivista, come era, siamo a metà dell'Ottocento, il positivismo imperava, e lui ha spiegato un po' tutti i miracoli con delle spiegazioni che sono oggi ridicole, di un ridicolo incredibile, però che allora fece grande scalpore. Bene, questo Ernest Renan, alla fine della sua carriera universitaria, era docente di storia, appunto, ha chiamato due suoi allievi particolarmente promettenti, e uno ha detto, non mi ricordo chi fosse questo, ha detto, lei, monsieur Robert, studierà la dimensione religiosa che era ancora presente nella rivoluzione francese, che pure c'era un afflato, anche se deviato, eccetera. E poi ha chiamato Paul Sabatier e gli ha detto, e lei, monsieur Sabatier, a lei affido le origini, il francescanesimo, il primo secolo di storia francescana. Le assicuro che troverà una grande soddisfazione. Cioè, Francesco è il meglio che la storia abbia generato dopo Cristo. E il secolo in cui è sotto il francescanesimo, che è stato segnato così profondamente dal francescanesimo, il 200, è la primavera della Chiesa. Dopo il primo secolo non c'è stato nulla che è equiparabile a quell'esperienza cristiana suscitata da Francesco. Questo diceva Ernest Renan a Paul Sabatier. Quindi lei dedichi i suoi studi futuri a San Francesco e alle origini del francescanesimo. E questo Paul Sabatier ha preso la lettera. Era un pastore protestante calvinista di Strasburgo. È rientrato dopo i suoi studi, gli è andata una parrocchietta, però lui si è dedicato proprio allo studio di San Francesco. Si è preso 10 anni, ha girato in Italia tutti i luoghi francescani, ha fatto una ricerca accurata proprio del materiale più antico, e quindi codici, ha scoperto lui tante cose, ha fatto uno studio critico delle fonti, molto rigoroso, e poi ha scritto quella mirabile Vie de Saint François d'Assise, che ha fatto il giro del mondo, è stato un best seller che ha fatto conoscere Francesco al di fuori del cattolicesimo, al di fuori del cristianesimo, e proprio a livello planetario. E in Italia è stata censurata, perché c'erano i gesuiti allora molto potenti, la civiltà cattolica l'ha stroncata, e ovviamente c'erano, diciamo così, dei motivi, ecco, nel senso che lui, essendo un calvinista, un protestante, ha presentato un Francesco alla protestante, insomma, un Francesco che è geniale, un Francesco che è un vulcano in eruzione, che butta fuori il Vangelo da tutte le parti, ma poi un Francesco che viene schiacciato dalla gerarchia ecclesiastica e quindi viene umiliato, viene reso incapace di dare tutto quello che poteva dare. Questa è una lettura che oggi non sta più in piedi, però che ha segnato per molti decenni la storiografia francescana, molte opere sono ancora influenzate un po' da questa visione. Bene, comunque rimane una biografia splendida, quella proprio appassionata, ma lui è un grande scrittore anche, molto documentato. L'unica cosa che non sta in piedi è che ha presentato appunto Francesco come l'eroe solitario, tutto il resto era deserto, solo lui è il grande, il profeta, che poi viene ingabbiato dalla gerarchia. E quindi il rapporto di Francesco con la gerarchia che viene stravolto, come se Francesco fosse sempre lì, diciamo così, alle prese con una chiesa che lo voleva soffocare, mentre Francesco ha amato profondamente la chiesa, ed è vero che la chiesa è intervenuta sia sui frati che sulle suore che sui laici, ma proprio per rendere possibile la continuità, per dare un seguito al carisma, perché il cristianesimo vissuto da Francesco era un cristianesimo decisamente eroico, proprio di un genio della religiosità, della fede, come è stato il genio per eccellenza, è stato Francesco, ma questo riconosciuto da tutti, insomma, e non è un caso che anche oggi Francesco, pur in un mondo così secolarizzato, continui ad essere l'emblema di un'umanità che è pienamente realizzata. Pensate ai film che si sono fatti su Francesco, cioè non finiscono mai i film. La Cavani ne ha fatti 3 addirittura, l'ultimo è stato un po' una cilecca, ma ha fatto 3 film, mai un regista è tornato su un argomento che aveva già fatto. E la Cavani, che è delle mie terre, là, sapete che è una carpigiana, diceva bisognerebbe fare un film su San Francesco ogni 10 anni, perché Francesco è in grado di accompagnare l'umanità e di offrire degli spunti preziosi per affrontare le sfide che di decennio in decennio, l'umanità ha davanti a sé. Ed è vero, ecco. Cioè Francesco quindi è stato un genio unico, e se la Chiesa non fosse intervenuta a far sì che questa sua genialità, che aveva prodotto tanto bene, non venisse incanalata in strutture che le consentissero poi, no, di continuare e di riuscire ad animare tanti altri che non avevano la genialità e l'eroismo di Francesco, beh, sarebbe stato tutto vanificato. Quindi la Chiesa, con il suo compito, che i protestanti non gli riconoscono, e quindi il Sabatier non poteva riconoscere, ma che noi sappiamo essere il carisma proprio dell'autorità, che è quello del discernimento dei carismi, no? Non che l'autorità ha tutti i carismi, l'autorità ha il carisma di discernere i carismi, e quindi di regolarli, di far sì che un carisma possa continuare a vivere e a rendere feconda quindi la Chiesa. Bene, il Sabatier, in alcune sue lettere, dice quanto segue, ed è la conclusione, cioè è l'ultima pagina della ricerca, poi c'è la conclusione che riassume un po' tutto. Per il Sabatier il Medioevo costituisce un periodo organico nella vita dell'umanità. Come tutti gli organismi poderosi, è cominciato con una lunga e misteriosa gestazione. Ha avuto la sua gioventù, la sua virilità e la sua decrepitudine. La fine del XII secolo e l'inizio del XIII secolo, quindi 1100 e 1200, segnano il suo definitivo organico sviluppo. Sono i 20 anni, con la loro poesia, i sogni, l'entusiasmo, la generosità, le audace. Per lui, cioè per il Sabatier, il grande movimento di idee del secolo XIII, e per lui il grande movimento di idee è quello suscitato da Francesco, non è che ce ne siano degli altri, è prima di tutto un movimento religioso che presenta una duplice caratteristica, è popolare e laico ad un tempo. Esce dalle viscere di un popolo e mira attraverso molte incertezze niente meno che a strappare le cose sacre dalle mani del clero. Questo è chiaramente un protestante anche che dice così, eh? Fu un autentico tentativo di rivoluzione religiosa che, se fosse riuscito, sarebbe giunto al sacerdozio universale, ma qui c'eravamo già giunti da tempo, dal tempo della prima lettera di Pietro, e alla proclamazione dei diritti della coscienza individuale. Francesco, continua il Sabatier, apparteneva al popolo. E il popolo si è riconosciuto in lui. Il movimento che ha preso avvio dal Santo di Assisi rappresenta lo sforzo più bello e reale del rinnovamento religioso che sia stato compiuto dopo Cristo. Adesso bisogna rifarsi più che alla riforma del secolo XVI, quindi più che alla riforma di Lutero, di Calvino, eccetera, ed è un protestante che parla, bisogna rifarsi per trovare un cristianesimo esuberante e autentico. Bisogna guardare quell'età lì, l'età di Francesco. E un'ultima annotazione: c'è al mondo una moltitudine di anime capaci di qualsiasi eroismo, purché abbiano dinanzi a loro un capo che le conduca. Francesco fu la guida attesa, e il meglio dell'umanità di allora lo seguì di slancio. Questo è ciò che dice il nostro amico Sabatier, il nostro amico Sabatier. Ed è vero, e nel testo io ho cercato di dimostrare proprio questo, che Francesco è stato il fondatore dei frati, e poi è stato l'ispiratore della fondazione delle Clarisse, e quindi delle suore. Santa Chiara, che è stata affascinata non da Francesco, non equivochiamo, è stata affascinata dal modo in cui Francesco ha vissuto il Vangelo, dalla sequela di Cristo di Francesco. Lei, che era nobile, e ha visto in Francesco una forza e una gioiosità all'interno di una vita disperata, perché i primi anni della vita di Francesco convertito sono stati devastanti dal punto di vista psicologico. Cioè, Francesco non è il santo che dice: Signore, mi hai chiamato, allora vengo nel deserto, o comunque vado su una montagna, o vado dove nessuno mi conosce. È più facile questo. Francesco è rimasto ad Assisi, lì, tra la sua gente, tra quei giovani dei quali lui era il re delle feste, che lo osannavano, che lo stimavano come il più brillante, il più generoso, eccetera, il più intelligente, perché Francesco era di un'intelligenza straordinaria. Non per niente suo padre ha reagito così male davanti alla sua scelta di abbandonare tutto. Perché? Perché il padre aveva investito su di lui, il padre aveva visto in lui l'erede capace di continuare e far fiorire ancora di più la fortuna della famiglia. No, c'aveva un fratello Francesco che si chiamava Angelo, probabilmente era, e se avete letto qualche cosa delle fonti può darsi che abbiate trovato anche questo episodio. Fratello Angelo, quando Francesco, appunto, sono gli anni dal 1206 al 1209, Francesco passa 3 anni in cui, rimanendo ad Assisi, è lo zimbello di tutti. Lo considerano tutti un pazzo, ma un pazzo, e lo disprezzano, gli tirano pietre, fango, cioè proprio lo deridono. E Francesco era un narcisista di per sé, come struttura psicologica. Francesco è un narcisista. E quindi voi pensate, cioè, ha sempre cercato di essere al centro dell'attenzione, di essere apprezzato dagli altri, come proprio del narcisista. C'è un'opera di uno psicologo, di un prete psicologo canadese, che ha scritto un'opera bellissima su Francesco. Cioè, perché si parla tanto di Francesco? Ma perché c'è una documentazione su di lui che è unica nella storia della santità antica, del Medioevo soprattutto, ma anche di oggi, ecco. Ci sono 1000 pagine che parlano di Francesco. Per un secolo si è continuato a scrivere su Francesco, quindi di Francesco abbiamo gli scritti, abbiamo 30 scritti, quindi non abbiamo solo ciò che hanno gli altri detto e visto, ma abbiamo anche sue testimonianze personali, ciò che è uscito dal suo cuore, no? Bene, questo prete canadese psicologo ha scritto un'opera molto bella, pubblicata dalla Messaggero negli anni fine 80, inizi 90, Da Narciso a Gesù. Questo è il titolo di quest'opera. E mostra proprio con un'ottima documentazione che Francesco era un narcisista, perché le fonti lo dicono chiaramente, insomma, no? Che cercava di attirare l'attenzione, voleva essere il primo in tutto. Quindi voi pensate, un narcisista che per 3 anni è subissato di insulti, è considerato uno svampito, uno scemo, che è la vergogna della città, eccetera, eccetera, e che regge l'urto. Vuol dire che la genialità della sua esperienza di fede aveva già consentito radici profonde nella logica pasquale, nella logica del Cristo morto e risorto. La logica pasquale che consente proprio di fare un salto di qualità e relativizza tutto il resto. Per cui Francesco è stato capace di appunto superare questa prova durissima. E quando nel 1209 cominciano i giovani di Assisi, i suoi amici, quelli che l'hanno preso in giro, quelli che l'hanno disprezzato, che gli hanno detto che era un matto, eccetera, eccetera, cominciano ad uno a chiedergli di condividere la sua esperienza. Ma una roba da folli. Ma perché? Ma proprio perché Francesco aveva messo insieme due cose che apparentemente sono inconciliabili, e cioè una vita austera, una seria volontà di seguire il Signore, povero e crocifisso, ultimo degli uomini, con una gioia che riusciva a trasmettere pur all'interno di un'esperienza umanamente così devastata dal punto di vista dei criteri che abitualmente ispirano le nostre scelte. E questo connubio tra una penitenza così, cioè un cammino di conversione così impegnativo e una gioia così profonda, per cui Francesco appunto seminava questa gioia intorno a sé, ha creato la valanga francescana. Cioè questi giovani sono stati attirati proprio dopo aver visto quello che Francesco stava sperimentando, vivendo, testimoniando, sono rimasti affascinati. Ed è cominciata questa che si chiama appunto, che io ho chiamato la valanga francescana, cioè una valanga. Cioè nel giro di, tra il 1209, quando è arrivato il primo gruppo, erano in 12, e sono andati poi a Roma a chiedere l'approvazione del loro progetto di vita, che era espresso da alcuni versetti del Vangelo tipicamente significativi per loro, e il 1217, quindi in 8 anni, i frati erano già dai 3 ai 5.000, una roba impressionante, e quando è morto Francesco erano 7-8.000 frati. Ma Francesco però non ha avuto solo i frati che gli sono corsi dietro, i laici erano affascinati da Francesco, un laicato appunto che, come vi ho accennato, anche un laicato che nelle città che stavano vivendo l'esperienza del libero comune, una esperienza inedita di la prima partecipazione del popolo, della borghesia, della media borghesia alla vita pubblica, la prima esperienza di libertà, no? Cioè i diritti umani riconosciuti per la prima volta dalla società, quindi la gente che partecipa all'organizzazione del comune, della vita del comune, quindi un laicato che è cresciuto, un laicato che è colto, che è preparato, che gestisce bene l'economia, è la classe borghese, è la classe mercantile che prende in mano questa nuova realtà dei comuni, no? È lei che la guida, non sono i nobili non stanno in città, i nobili sono i feudatari, sono coloro che hanno caratterizzato la società prima del 200, nel 200 c'è l'esplosione dei liberi comuni, in questa lotta tra Chiesa e impero, e l'imperatore tedesco, diciamo così, si è creato questo spazio e la Chiesa ha favorito il sorgere dei comuni proprio perché contenevano l'autorità dell'impero e quindi anche per finalità politiche sue, ma l'esperienza dei comuni è stata un'esperienza esaltante che è durata circa un secolo e mezzo, due secoli, poi verso la fine del 300 sono cominciate le signorie, quindi si è persa, diciamo così, questa partecipazione, anche era una partecipazione problematica, litigiosa con i partiti. Noi pensiamo che solo oggi la politica sia fatta di gente che litiga, è sempre stato così perché l'uomo è lo stesso da un po' di tempo, non è che sia cambiato di natura, e quindi anche allora c'era una rissosità fortissima in questi liberi comuni. Ebbene, Francesco è riuscito proprio a suscitare anche nel laicato di queste città, soprattutto segnate dall'esperienza dei comuni, un interesse straordinario, per cui sono nate le fraternità dei laici francescani, ispirate dai francescani. Cioè, mentre prima l'esperienza dei penitenti era un'esperienza individuale, per cui uno si ritirava e faceva il penitente per conto suo, proprio nel secondo decennio, quindi tra il 1210 e il 1220, dicono gli storici, ed è lo stesso Messermann, quel domenicano che diceva, ma forse il rapporto non è così chiaro, che dice, no, nel secondo decennio c'è un'esplosione improvvisa di queste fraternità di penitenti, che dice anche lui che sono state determinate dalla predicazione francescana, da Francesco e dei suoi frati. D'accordo. Ecco, queste fraternità si sono diffuse a macchia d'olio nel 200 in tutti i comuni, in tutti i liberi comuni, e hanno dato un contributo straordinario al superamento, al contenimento di quella rissosità di cui vi facevo cenno, proprio perché erano fraternità. Cioè Francesco ha saputo lanciare questa novità, il Vangelo, un'esperienza di fede autentica, non è possibile soltanto ai monaci, non è riservata ai monaci, e neanche solo ai frati, e neanche solo alle suore. Il Vangelo è possibile viverlo in tutti gli stati di vita. E quindi voi, che siete così interessati alla nostra esperienza e vorreste condividere il nostro carisma, beh, potete organizzarvi in comunità, in fraternità, e all'interno della vostra città vi aiutate a crescere nella fede e imparate a vivere insieme in una spiritualità di comunione, nella fraternità. È Francesco che recupera dal Vangelo la dimensione fraterna, che non esisteva prima. Prima si parlava di comunità, il monachesimo ha dato luogo a delle comunità di monaci, non alla fraternità, e la comunità vuol dire che c'è un capo e poi c'è tutta una gerarchia, come nell'epoca feudale. La società feudale e la società monastica erano in fondo corrispettive. Francesco fa una rivoluzione autentica, scopre dal Vangelo la fraternità e la diffonde, e il 200 è il secolo più luminoso della storia della Chiesa, il secolo più solidale, il secolo delle grandi realizzazioni, il secolo in cui, grazie agli ordini mendicanti che sono nati sulla scia di Francesco, il secolo che ha portato il Vangelo, una formazione cristiana a livello popolare per la prima volta nella storia. Cioè, prima del 200 c'erano alcune classi che avevano una sensibilità cristiana, una certa formazione, ma il popolo era ancora molto ignorante dal punto di vista religioso. Perché? Perché le parrocchie non funzionavano, perché i parroci erano dei poveri parroci, poco preparati, eccetera, no? Chi ha consentito al 200 di esplodere? Gli ordini mendicanti. Il primo è stato appunto Francesco, approvato nel 1209. Nel 1216 viene approvato San Domenico, i Domenicani. Sono i due grandi ordini mendicanti, i più forti, i più presenti capillarmente. 1500 conventi c'erano in Europa di francescani e circa 800 conventi di domenicani. Poi sono arrivati i carmelitani, poi sono arrivati gli agostiniani e i servi di Maria.
5 ordini mendicanti che hanno preso d'assedio le città che si stavano allargando, che stavano crescendo, allargavano la loro cinta muraria e hanno, nelle loro chiese hanno portato avanti una evangelizzazione che ha fatto del 200 quello splendore di città che noi ancora ammiriamo con il palazzo del comune e la cattedrale, queste cattedrali stupende. Ma soprattutto dalle scuole dei mendicanti, cioè gli ordini mendicanti, hanno dato i più grandi teologi, che allora erano poi filosofi e teologi, Sant'Alberto Magno e San Tommaso d'Aquino, i domenicani, Bonaventura e Don Scoto, i francescani. E sono le quattro, sono tre in realtà le cime, Alberto un po' meno, ma le tre cime della grande scolastica che è stata l'apice della cultura cristiana nel 200 sono queste qui: Tommaso, domenicano, Bonaventura e Don Scoto. Tommaso, Bonaventura e Don Scoto hanno insegnato a Parigi, Don Scoto a Colonia è morto e a Oxford è vissuto. Don Scoto è un inglese, Tommaso è d'Aquino, quindi della zona della Campania, e Bonaventura è di Bagnoregio. Sono stati coloro che hanno portato la cultura cristiana proprio in tutti gli ambienti del pensiero. E per questo nel 200 abbiamo avuto poi una società permeata e una cultura permeata di una visione cristiana della vita. Voi pensate a Dante, che nasce nel 200, Dante è un laico, Dante è un teologo finissimo. Dove ha studiato teologia e filosofia? A Santa Croce e a San Marco, a Firenze, dai domenicani e dai francescani. Petrarca e Boccaccio, i tre grandi della letteratura, sono permeati, anche se in maniera diversa, sono ancora dentro proprio questo sguardo cristiano della realtà. E poi abbiamo l'esplosione dell'arte, l'abbandono dell'arte greca, dell'arte bizantina e la nascita dell'arte europea, con Cimabue prima, che è il maestro di Giotto, Giotto, Simone Martini e i fratelli Lorenzetti, e siamo proprio ai vertici di una capacità di interpretare il cristianesimo all'interno della cultura, in tutti gli ambiti della cultura. E questo è frutto di un laicato che è stato appunto introdotto nell'esperienza cristiana dal genio di Francesco, perché il protagonista assoluto è stato lui, che ha aperto la strada degli ordini mendicanti, una rivoluzione nella Chiesa, perché i monaci non avevano cura pastorale, non andavano mai a predicare i monaci, la gente che andava in monastero li poteva sentire, però i monaci non hanno mai sentito il compito di formare il popolo. È stato Francesco, un laico che conosceva le attese, la sete di Vangelo proprio dei laici che si stavano organizzando, che stavano arricchendo, sentivano il bisogno che questo salto di qualità dal punto di vista dell'organizzazione economica e politica fosse anche sanato proprio dai valori evangelici, e Francesco è stata la grande risposta a questa sete di Vangelo proprio del laicato. E il terzo ordine francescano appunto sarà approvato dalla Chiesa, ordine dei penitenti, la prima legislazione sarà del 1221. E i primi documenti papali che parlano del terzo ordine, cioè di queste fraternità di laici, sono del 20 e riguardano delle fraternità di penitenti della Romagna, ed è Onorio III che scrive al Vescovo di Rimini perché intervenga presso i consoli, i podestà di Faenza, e gli dica di smettere di angariare i penitenti che fanno obiezione di coscienza, perché altrimenti il Papa lo scomunica. Quindi ci sono tante fraternità di penitenti, dice il Papa, e devono essere lasciate rispettate nel loro diritto di fare obiezione di coscienza, eccetera, eccetera.
Siamo nel 1220-21, il memoriale Propositi. Nel 1289 ci sarà la regola proprio del terzo ordine francescano e saranno tutti terziari francescani. Nascono dei terzi ordini anche tra i domenicani, tra i carmelitani, però non c'è il rapporto tra terzo ordine e fondatore. Solo nel francescanesimo il fondatore riconosciuto è proprio Francesco, fondatore dei frati, fondatore delle suore, fondatore dei laici francescani. Nessun altro ordine ha nel proprio fondatore colui che ha pensato ai laici. Francesco è lui, il genio. Pace e bene! Io potrei continuare anche fino a mezzanotte, ma voi no, quindi... D'accordo.
A qualcuno che vuole delle chiarificazioni, vuole intervenire?
O portare l'argomento anche su quello che io non ho trattato, perché sono stato molto libero nel esporre. Prego.
Una domanda. I laici di quel tempo, come descrivevi, venivano ingaggiati perché i consoli, i feudatari, i signorotti, eccetera, obbligavano questi laici a servirli, ma soprattutto combattere per loro,
certo,
nelle loro faide interne, eccetera. Per cui Francesco aveva già dato a disposizione nessuno porti, certo, né lame, né spada, né coltelli, niente. Mm-hmm. E quindi questi laici che dovevano, diciamo, ai margini della Chiesa, non erano riconosciuti dalla Chiesa, diciamo ufficialmente, erano dei laici tra due fuochi: la coscienza che seguiva Francesco e gli imponeva di essere uomini di pace, i signorotti e i consoli che li obbligavano a fare botte, a litigare e a servirlo. Mm-hmm. Quindi la posizione più difficile in realtà non era quella del frate, mm-hmm, che aveva fatto la scelta ben, sì, chiara, ma era quella del laico che non sapeva più da, sì, che parte girarsi. Mi sbaglio?
Sì, interessante la domanda, l'osservazione. Aggiungiamo che non c'era solo il laico e l'autorità politica, che era autorità dei comuni, erano i comuni proprio, i quali avevano, diciamo così, avevano bisogno di contare su un loro esercito. Quando si entrava in guerra, che so, vigevano contro Vercelli, bisognava che i giovani, la gente, gli uomini di vigevano prendessero le armi. E se c'erano dei penitenti, della fraternità dei penitenti, attenzione, non solo Francesco, ma subito nella codificazione legislativa che ha dato la Chiesa con il Cardinale Ugolino, il Memoriale Propositi del 21, dice che i penitenti non portino armi e quindi non possono fare giuramento di fedeltà dal punto di vista militare. Cioè sono considerati un po' come dei frati, cioè hanno dei diritti che sono propri degli ecclesiastici e quindi la Chiesa li difende. Quando i consoli cercano di costringere queste persone, perché dicono: ma voi non siete dei frati, voi avete una famiglia, voi avete una professione, siete gente che si avvale di tutti i servizi del comune, perché non volete prendere le armi? E lì l'obiezione di coscienza era proprio squisitamente evangelica e la Chiesa li difendeva. Vi dicevo, il Papa ha scritto al Vescovo di Rimini perché intervenisse a difesa dei penitenti. Che cosa succede? Ovviamente il problema c'era, perché questi erano dei laici e quindi come tali ricevevano tanti servizi dalla loro cittadinanza, diciamo così, e si è trovato un equilibrio nel giro di poco tempo. In pratica in tutte le città dove c'erano queste fraternità di penitenti, i penitenti svolgevano servizi preziosi di tipo diplomatico, amministrativo e caritativo. E vi lascerò qui la documentazione. Tanti nostri ospedali sono nati in quel periodo, nel 200, per iniziativa della Fraternità dei Penitenti.
cioè della fraternità dei terziari. Tanti nostri ospedali, per esempio quello di Siena, Santa Maria della Scala, di fronte al Duomo, se siete stati là, che adesso è diventato un monumento, non è più ospedale, perché l'hanno portato fuori l'ospedale, è tutto pieno di affreschi. Beh, lì c'era Pier Pettinaio da Siena, che era uno della fraternità dei penitenti. Santa Margherita da Cortona ha fondato l'ospedale della Misericordia a Cortona, ma tanti ospedali, un lungo elenco che è emerso proprio da questi convegni, perché sono state fatte ricerche archivistiche e si è visto proprio quanto fossero attivi nel portare avanti questi servizi che il comune chiedeva loro, proprio in quanto fraternità o anche singoli, per esempio erano economi, provvedevano alla manutenzione dei ponti, per esempio, alla esazione delle tasse, alla distribuzione annonaria quando c'era calamità, così dal punto di vista della carestia. Ecco, le riserve erano loro che, cioè, dove c'era bisogno di persone che garantissero una onestà, il comune andava a chiedere, appunto, e loro si prestavano. Per cui abbiamo un elenco lunghissimo che troverete anche qui, ve l'ho riportato, un elenco lunghissimo dei servizi che queste fraternità facevano ai comuni per non fare poi la guerra, per non usare le armi. Servizi alternativi. Prego. Comunque la domanda era, ma la Chiesa li ha sempre difesi, eh? La Chiesa ci teneva che venissero rispettati i diritti dei penitenti.
Altri interventi?
Bene, vorrei chiudere un attimo solo. Non vorrei che, avendo parlato delle origini del Terzo Ordine, aveste l'impressione che è roba del passato. Io sono profondamente convinto, invece, e qui io cerco di dimostrarlo, che la proposta che Francesco ha fatto ai laici di una vita di fraternità in cui si cresce nella fede e si cresce nella capacità di comunione è una proposta di una grandissima attualità. Una proposta di grandissima attualità. E proprio per concludere, vi leggo semplicemente quello che avevo appuntato. I caratteri di una fraternità francescana laicale, allora come oggi. Un carisma che rappresenta un antidoto, quindi come un vaccino, contro l'anonimato e l'indifferenza, ma meno avvinghiante di certi movimenti ecclesiali e assai più solido dei gruppi ecclesiali spontanei. Attenzione, nella fraternità si entra piano piano, si è ammessi in fraternità dopo un cammino che è fatto di un avvicinamento prima come simpatizzanti, poi c'è un anno o due di noviziato e poi in genere si è introdotto anche un periodo di professione temporanea, come per noi frati, come per le suore, cioè un discernimento vocazionale, perché si entra in fraternità e si fa la professione di vivere i valori che vengono presentati, no? La regola nuova di Paolo VI è questa qui, regola e costituzioni. Qui si presenta il progetto di una santità francescana laicale e con la professione uno si impegna a camminare proprio facendo spazio a questi valori, no? E si entra in fraternità per tutta la vita, per cui fratelli e sorelle dopo si cammina insieme per tutta la vita. Quindi è diverso da un gruppo spontaneo, eppure essendo francescano è una fraternità che è meno avvinghiante, cioè si tiene presente che la vita è complessa, ci possono essere dei periodi in cui uno fa fatica a partecipare, non lo si demonizza, non si fanno processi, si capisce che la vita è complessa e quindi ci possono essere degli alti e bassi, però si rimane in rete, si cammina in rete e la fraternità offre tante occasioni per approfondire la fede, che è poi quello che, no, la fede che è
la condizione per poter procedere anche nella santità. Il Vangelo di Gesù Cristo come nuovo parametro di vita, ove scopro in Gesù fratello il volto del Padre che mi chiede di riconoscere come suo figlio amato, e dunque mio fratello, ogni volto umano, in particolare quello di coloro che in fraternità il Signore mi ha donato come compagni nel cammino di conversione, e la professione, cioè la professione della regola, come impegno a vivere insieme la fede in Cristo e a formarsi alla scuola evangelica di Francesco, riproposta appunto dalla regola, dalla Costituzione. La fraternità come luogo in cui si prega insieme e si impara a condividere le gioie e le fatiche della vita, crescendo nella spiritualità di comunione, perché si moltiplichino le oasi di umanità riconciliata nel deserto delle nostre città. E d'altra parte vivere in fraternità è l'ambito privilegiato di conversione intesa come esperienza sempre più profonda di una misericordia ricevuta e donata. Cioè, vivere in fraternità come vivere in famiglia vuol dire avere tra le mani tanto materiale che aiuta la nostra conversione, cioè la nostra crescita nella logica pasquale e quindi nella misericordia, nella capacità di portare i pesi gli uni degli altri. Questo oggi è il materiale più prezioso per crescere, per camminare nella via della santità. Ed è il tipo di spiritualità che la Chiesa ci chiede. Nel nuovo millennio in Eunte, che io ho citato ampiamente qui, il Papa Giovanni Paolo II, all'inizio del 2001, dopo il grande giubileo, ha lanciato proprio questa sfida. La Chiesa ha davanti la più grande sfida oggi di essere promotrice di una spiritualità di comunione. E spiritualità di comunione vuol dire relazioni fraterne, e relazioni fraterne vuol dire guardare Francesco, che è il maestro delle relazioni fraterne, è stato quello proprio che le ha recuperate dal Vangelo in maniera geniale e le ha vissute e le ha proposte. Anche oggi questa è una proposta decisamente interessante, che ha 800 anni di vita alle spalle e quindi tutta una solidità di cui appunto la lunga età è garanzia. Pace e bene.
Grazie. 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 Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.